nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Benvenuti a tutti in questa sala della pace, che è ben augurante, perché la pace è il primo dono che il Signore ha fatto discepoli, il primo dono da risorto. La prima cosa che ha fatto il Signore, qui non ci stancheremo mai, la prima cosa che ha fatto è pace a voi. Aveva combinato dietro le spalle, aveva combinato di tutto, era successo di tutto, e la prima cosa che dice è pace a voi. Quindi non sta a sentire se ci... pace a voi. E così questo saluto sempre all'inizio della Messa, forse proprio sa significare questo, no? Che entriamo in un mondo diverso. È l'Eucaristia che celebriamo in questa giornata, ma è un mondo diverso, è il mondo di Dio. Non è che dobbiamo fare una grande scalata, un grande sforzo. Entriamo già nel mondo di Dio con questa pace, che non è una pace stupida, non è la pace che ci diciamo noi, non è la pace che ci diciamo noi, è la pace di un mondo che è stato rinnovato, è la pace che è sigillata col sangue di Gesù. Pace a voi. E guardate, quando il Signore lo dice attraverso il sacerdote, ma ce lo diciamo anche tra di noi, qui, durante la Messa, accade veramente qualcosa di grande. Si apre il costato di Gesù, si aprono le mani traforate di Gesù. Pace a voi. Se lo può permettere il Signore, capite? Io no, ma Lui sì, vi può dire pace a voi. Con tutti i disastri della vostra vita, Lui vi dice pace a voi. Pace perché la vostra vita è nel mio cuore, è già fissa nel mio cuore. Io già vi porto con me, ho vinto la morte. E per questo si può permettere di dire in ogni momento pace a voi. E noi entriamo in questo mondo dove regna la pace, perché l'Eucaristia non è un sacramento come tutti gli altri, ma è la pienezza, è fonte, è culmine, è un po' già paradiso, è un po' già paradiso. Tu arrivi nell'Eucaristia e porti tutto insanguinato, arrivi con tutti i tuoi problemi, la stanchezza, i problemi morali, le tue fatiche, tutto quello che ti pesa dentro. E il Signore ti dice pace a voi, e ti dice entra, vieni in questo mondo, fai questo passaggio. Volete farlo questo passaggio? Passaggio verso il Signore, però si passa attraverso le piaghe di Gesù. Si passa attraverso le piaghe di Gesù. Bisogna passare lì. Pace a voi. Ecco anche Don Giuseppe, benvenuto. Don Giuseppe, Padre Raffaele, Leonardo il diacono e Francesco il ministro straordinario dell'Eucaristia. Allora, pace a voi, veramente con grande gioia accogliamo questo saluto del Signore. Sappiamo che dobbiamo chiedere perdono. La prima cosa che ho pensato comunque è fare, sapete che qualcuno non è potuto venire e tante persone ci hanno chiesto preghiere, no? Allora io farei subito una cosa. In questo pellegrinaggio, ce l'avete presente queste persone? Ce l'avete il volto di queste persone presenti in questo momento? Volete fare una cosa grande? Per voi non chiedete nessuna grazia. Per voi non chiedete nessuna grazia, perché qualcun altro lo farà per voi. Noi chiediamole per queste persone che non ci sono. Va bene? Sia così?
Sì.
Lo chiediamo per quelli che non ci sono. Adesso riconosciamoci peccatori, poi questo è un giorno anche particolarmente bello, no? È il Sacro Cuore, il primo venerdì del mese. Entriamo proprio in questo cuore benedetto.
Aleluya.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore.
Iniziamo questi tre giorni con gratitudine e anche con questa pace che ci dà il Signore, che è una pace nuova, che è una pace che ha un sapore diverso, è una pace che è piena, è una pace che nessuno ti può e mi può rubare. Chi ha questa pace conosce benissimo la differenza con tutti gli altri sentimenti. L'amore del Signore, dice la Scrittura, San Paolo, sorpassa ogni sentimento, o sorpassa, cioè è molto di più. I sentimenti sono anche un po' volubili, invece la pace, l'amore, non è volubile. Entriamo dentro quindi un mondo, dicevamo all'inizio, che è il mondo della pienezza. È un po' quello che hanno sperimentato i discepoli quando hanno visto che Gesù mangiava con i suoi discepoli e beveva. I farisei e i discepoli di Giovanni sono rimasti un po' meravigliati. I farisei gli fanno questa domanda: com'è possibile questo? Ci scandalizziamo di tutto questo. E Gesù risponde molto semplicemente: potete far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Quindi Gesù si autodefinisce lo sposo, e quindi lui dice che quello che aspettavano i farisei e Giovanni Battista è lì con loro. Forse i farisei neppure lo aspettavano, perché i farisei digiunavano, ma forse quel digiuno, come lui ha indicato tante volte, è così tutte le norme, i precetti che loro ripetevano in modo proprio pedissequo, così proprio... Forse quei precetti non avevano nessun fine, ormai erano diventati un'abitudine, e forse digiunare per loro era diventato come andare a fare la spesa, anche perché loro facevano parte della classe religiosa, quindi tutti quanti guardavano loro che digiunavano. Il messaggio che passava è che bisognava digiunare. Ma guardate che per noi cristiani il messaggio che passa non è che bisogna digiunare. Si digiuna per stare in comunione con il Signore. Il messaggio che deve passare è l'amore di Dio, è la pienezza. Il cristianesimo non è finalizzato al digiuno. Il digiuno è uno strumento grande, ma appunto prima bisogna conoscere la pienezza. Nessun uomo può digiunare se non conosce la pienezza. Un cristiano non può digiunare se non conosce la pienezza. Perché? Perché è una disperazione quel digiuno. Uno deve essere pieno dentro, deve essere innamorato, deve aver conosciuto il Signore. E per questo Gesù dice, quando lo sposo è con loro, non si può digiunare. Quando lo sposo. E quindi Gesù dice che io sono la pienezza, loro stanno con me adesso. Il senso della loro vita, quelli prima e dopo di Gesù, è Gesù. Quindi Giovanni Battista ha preparato Gesù, i farisei erano più o meno convinti che le cose sarebbero potute andare avanti così, perché ormai loro si davano gloria gli uni agli altri, stavano tranquilli abbastanza, detenevano il potere religioso. E guardate che è terribile, eh? È terribile, non lo dico veramente pensando di averla scampata io, ma è terribile per noi, è terribile anche per noi sacerdoti, no? Loro cosa facevano? Producevano regole, producevano strumenti per far star buono il popolo. E il popolo ripeteva le stesse cose. E Gesù dice, voi di queste cose che dite da fare agli altri non ne prendete, non, neppure un granellino. Non fate neppure la minima parte. Allora, i farisei erano contenti così e digiunavano. I discepoli Giovanni digiunavano in previsione però di qualcosa che sarebbe dovuto venire. E quando Gesù dice ai discepoli Giovanni, ecco colui che era prima di me, lui deve crescere, io devo diminuire, per cui è arrivato lo sposo, è arrivato l'amore, è arrivato lo sposo, non si può digiunare, perché se digiuniamo ci mettiamo ancora del nostro. Quando c'è Gesù non si deve digiunare, si digiuna quando non c'è, si digiuna però quando tu hai sentito il gusto di Gesù, capite? Perché il digiuno cristiano parte dal gusto di Gesù, parte dal gusto che ti dà Gesù stesso. E tu digiuni quando ti manca, quando ti viene strappato via. Quanto è che è strappato via Gesù dalla vostra vita? Quando lo sentite strappato via? Perché nella vita di un cristiano sacramentalmente si ripetono i misteri della vita di Gesù. Nella vita di un cristiano si distendono i misteri della vita di Gesù. Tu conosci la vita di Gesù, ma sacramentalmente tu rappresenti quella vita lì. Tu rappresenti quella vita di Gesù. Tu puoi capire la vita di Gesù guardando la vita anche degli altri, la tua vita, come va la tua vita. Ci sono momenti di gioia, ci sono momenti di tristezza, ci sono momenti in cui ti senti il vuoto, momenti in cui tu non senti più quel Signore. Com'è che non sento più Gesù? Com'è che non lo sento più? Perché non lo sento più? Che significa non sentire più Gesù? Dove è andato? Gesù dice, verranno giorni in cui sarà strappato via, verrà tolto. Parla della sua passione, della sua morte e della sua resurrezione. Lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Quindi si digiuna quando si sente che la nostra comunione con il Signore ancora non è perfetta, quando si sente che la nostra comunione ancora non è piena. Si digiuna perché il cuore ha fame, ma ha fame di un altro nutrimento. Si digiuna perché abbiamo bisogno di Dio. Si digiuna perché abbiamo bisogno della pienezza. Ma abbiamo bisogno di far festa, abbiamo bisogno di stare con il Signore, di far festa con Lui. E quando questo ci manca, a noi ci manca il fiato, ci manca il pane. Chi ha conosciuto Gesù? Quando Gesù non lo sente più, sta male. E quello è il digiuno, capite che vale? Cioè, quello è già un digiuno, perché Signore, tu non lo senti più, è già inizia il digiuno. E allora tu digiuni perché? Perché tu possa desiderarlo ancora di più, perché lo sposo possa tornare a bussare alla porta del tuo cuore. E digiuni non solo per far penitenza, ma per attirare la grazia di Dio verso di te. Certo, si digiuna per far penitenza, ma non solo. Si digiuna per avere un amore più grande, perché il Signore fa capolino nella nostra anima. Qualche volta lo sentiamo e poi ci sono delle stagioni in cui non lo sentiamo. Ci sono dei periodi in cui il Signore non lo sentiamo. Poi lo sentiamo all'improvviso, come lo sposo del Cantico dei Cantici. Arriva, ma qualche volta non lo sentiamo, è come strappato. E quando uno ha sentito Gesù, non sentire più Gesù nella propria vita, questa sì che è una tortura. Non sentire Gesù dentro, questo sì che è un lutto, questo sì che è un digiuno. Non sentire Gesù, ti manca il Signore. E allora digiuni. Perché digiuni? Digiuni perché hai bisogno della parola di Dio, ti devi nutrire della parola, perché bussi al cuore del Signore, non puoi vivere senza lo sposo. E digiuni non solo per te, ma digiuni per tutti. Non digiuni per fare una prova di forza, capite? Ma digiuni per amore. Digiuno per amore, per amore. E finisco a digiunare con amore. Inizio e finisco per amore. Perché mi manca lo sposo, per amore, perché sento che in questo mondo manca il Signore. È diverso, capite? Ma prima bisogna conoscerlo, prima bisogna starci con Lui. Per me è impossibile digiunare se uno non conosce Gesù. È impossibile dire a una persona che non conosce Gesù digiuna. Perché lo faccio digiunare? Lo faccio tornare all'Antico Testamento? Perché digiuna? Per stare più magro? Perché? Per fare penitenza? Ma il tempo del cristianesimo è un po' diverso. Lo sposo in mezzo a noi. Per questo il Signore ha detto pace a voi. E vuole che stiamo con Lui adesso. Lui vuole che stiamo con Lui questi 3 giorni. Lui vuole che noi stiamo con Lui. Particolarmente con Lui. E che celebriamo questa gioia. E che celebriamo questo amore. Tutti insieme. E che gli parliamo. E che gli confidiamo le nostre paure. E poi c'è un'altra parabola, e questa riguarda la Chiesa, e questa riguarda i movimenti, e questa riguarda tutti i gruppi. E Gesù la dice per sempre, dice non si può mettere una pezza nuova su un vestito vecchio, non si può mettere un pezzo di vestito nuovo per metterlo su uno vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. Che cosa vuole dire il Signore? Non si può mettere una cosa vecchia su un vestito nuovo. Cos'è che le due stoffe non si adattano? Forse sta parlando di una vita, di un regime, dello Spirito Santo. Forse sta parlando di una vita che è quella che ha portato Lui. È la vita che ha portato Lui. In effetti il suo corpo, se ci pensate, il suo corpo ha sentito questo strappo, ha sentito questa lacerazione, nel suo corpo c'è stata questa lacerazione. Il nuovo e il vecchio si sono concentrati sul corpo del Signore, il nuovo e il vecchio. E Gesù, chiaro, è entrato, entrava nel mondo che lui conosceva, il suo mondo, ma quel mondo lì non l'ha accettato. E lui portava che cosa? La promessa di Dio, era la promessa di Dio. E quindi questa promessa di Dio non è stata accettata dal vecchio, non è stata accettata da uno stile di vita vecchio. Chi è abituato a bere il vino vecchio dice è buono e non ha voglia di bere il nuovo. Il nuovo ha un sapore nuovo, il vino nuovo è una sorpresa, è anche una scommessa. E essere e gustare questo vino è possibile solamente se siamo appunto otri nuovi. Chi può farci otri nuovi? Perché io posso mettere tante cose dentro di me, posso mettere gli esercizi che ho fatto a Međugorje, gli esercizi che ho fatto lì, che ho fatto con tutti, però li metto negli otri vecchi che sono io. E allora voi sentirete questo stridore, perché alla fine o dovrete lasciare uno o l'altro, perché le due stoffe, come diceva prima, non stanno insieme. Io non sono venuto a portare quella pace degli uomini, ma sono venuto a portare un'altra pace. Pace a voi, lo dice dopo aver patito, essere morto e risuscitato. Quindi è un'altra pace. E così anche questa vita nuova nello Spirito Santo è possibile se il Signore ci cambia in otri nuovi. È proprio un cambiamento del cuore, sapete? È l'opera dello Spirito Santo. Alla fine, mi sembra, gli ultimi capitoli, il profeta Ezechiele, ma anche Geremia, sono i profeti più accorati, dove alla fine il profeta deve constatare che l'uomo religioso non è capace non è capace di comprendere le promesse del Signore. L'uomo religioso non ce la fa. E allora Dio dice così: io vi cambierò, vi darò un cuore nuovo, metterò al posto del cuore di pietra un cuore di carne. Allora il cuore di carne riesce a contenere il vino nuovo, perché il vino nuovo, come il vino nuovo, che fa? Bolle, ribolle. Il vino nuovo si contiene difficilmente, c'è bisogno di odri più elastici, c'è bisogno di qualcosa di nuovo per il vino nuovo. Cioè significa che io non posso portarlo lì dentro le mie consuetudini, quelle che ho deciso di non cambiare più. Se io ho quelle consuetudini lì, se sono abituato a fare quelle cose lì e non voglio cambiare più, quel vino nuovo non ci può stare dentro. E il Signore sa che il vino nuovo lo porta Lui. È Lui il vino nuovo, è lo Spirito Santo. È questa gioia che viene da Dio. Allora questa sera io penso che dovremmo chiedere a Gesù questo cuore nuovo, un cuore aperto a Dio, che tutto quello che è indurito diventi più tenero, che Dio lo cambi proprio dentro, un cuore capace di Dio. Sarebbe tutto più facile, sapete? Sarebbe tutto più semplice, sarebbe tutto più lineare. Non diresti più nemmeno che fatica. Non diresti più nemmeno che fatica, perché lo diciamo spesso, che fatica, è vero, ma se hai un cuore nuovo non diresti più nemmeno che fatica, perché è nuovo dentro, sei nuovo dentro, perché ti sei lasciato appunto macerare dallo Spirito Santo, perché hai lasciato che lo Spirito ti trasformi dentro. Certo che se lo Spirito Santo ti trasforma dentro, mi cambia la vita, mi spiazza, mi sconnette dalla mia vita quotidiana, mi sconnette da quello che ho fatto fino adesso e mi dice: guarda, l'orizzonte davanti a te è quello che io sto preparando per te, ma io non ci sono mai stato lì. E lui mi dice: fa questi passi qui, ma io dico: c'è un maestro davanti a me, c'è qualcuno che mi guida? Vieni dietro a me, mi dice lo Spirito Santo, vieni, ti guido io, ma non lo vedo, non lo tocco, vieni dietro a me. Quante volte nella vita abbiamo sentito che lo Spirito ci ha detto: vieni dietro a me? E noi quante volte abbiamo avuto paura? Io sempre. Io non vedo, vorrei toccarlo, vorrei vedere un'indicazione precisa, che il Vescovo mi dicesse: fai questo, no Massimo, fai questo. Ma ogni volta che sento che sta cambiando qualcosa dentro di me, ogni volta che sento che sta cambiando proprio qualcosa dentro di me, io vedo che davanti a me non c'è niente. E la fiffa, la paura, mi prende la paura, e guarderei indietro, guarderei appunto: ma c'avevo il vino vecchio, è così buono il vino vecchio, è così buono, ma chi me lo fa fare? Chi ve l'ha fatto fare di fare questi esercizi? Ma chi ve l'ha fatto fare? Capite? Chi ve l'ha fatto fare? A casa potevate fare le cose che facevate sempre. Il vino vecchio è buono, sì, è buono. Lo sappiamo che è buono, però ti manca qualcosa, ti manca la creazione dentro, ti manca la creazione, l'atto creativo. Si stava spegnendo l'atto creativo di Dio. Perché? Perché si stava spegnendo l'atto creativo? Perché facevi le cose a memoria, come i farisei. Si stava spegnendo l'atto creativo di Dio, ti sentivi vecchio dentro, ed eri vecchio, ti sentivi vecchio dentro. Allora il Signore dice: vino nuovo in otri nuovi. E non vi meravigliate che nella Chiesa tante volte ci sono dei momenti in cui anche all'interno della Chiesa ci sono dei sconvolgimenti. Il nuovo e il vecchio si incontrano come le correnti d'acqua, si incontrano, e quando si incontrano non è che si fanno tante carezze, eh? Quando si incontra il nuovo e il vecchio c'è un po' di confusione, c'è dolore, c'è sofferenza, perché tu non vorresti lasciare il vecchio non ha voglia di diventare nuovo, però abbiamo tutti bisogno. Mi piace molto l'idea che la tunica del Signore non è stata strappata, e quella tunica rappresenta la Chiesa. Miracolosamente la Chiesa non è stata separata, cioè Cristo ha mantenuto quella tunica come per dire che lo Spirito Santo può mantenere questo. Non dobbiamo aver paura, lo spirito mantiene l'unità, però il corpo è stato lacerato, è stato forato. Se amiamo la Chiesa, dobbiamo imparare anche a lasciarci trasformare e non dobbiamo essere di ostacolo alla vita della Chiesa. Come si diventa ostacolo alla vita della Chiesa? Dicendo, ah, com'era bello quando era tutto in latino. Poi tu la vita non la cambi per niente, però il fatto di dire la messa in latino ti piace tantissimo. Però Cristo nella tua vita non c'entra quasi per niente. Oppure dicendo, basta con tutte queste cose del passato, adesso ci vuole cose completamente nuove, la Chiesa deve fare cose totalmente nuove. Invece la fatica è camminare in mezzo e sentire quando ci stanno questi movimenti, come per esempio ci siamo pienamente in questo momento storico, nella Chiesa ci sono questi movimenti, nessuno di noi però deve giudicare. San Paolo dice, io non giudico neppure me stesso, io devo essere un buon amministratore della grazia di Dio, quindi il compito mio, il compito vostro, è essere fedeli alla grazia del Signore e lasciare che questo cuore cambi. Se volete star bene, e non lo dico così perché vendo un detersivo, se volete star bene dovete cambiare, e io devo cambiare. Se volete star bene dovete convertirvi, se volete star bene bisogna che il cuore cambi. Se volete star bene non dite più io che male ho fatto. Non dite più si può andare avanti così. Non ditelo più, ascoltate piuttosto il vostro cuore, sentite se c'è questo atto creativo di Dio, sentite se soffia lo Spirito Santo, sentite se vi pesa questa cosa e se vi sentite chiamati dal Signore. Io penso che ci sentiamo chiamati dal Signore, perché in questo momento il buon pastore non è lontano dalla Chiesa, è proprio vicino, è dove due o tre sono riuniti nel suo nome. E all'improvviso no, il popolo si ripresenta e guardate come siete diversi, siete proprio diversi. Il popolo si ricrea attorno al Signore, si ripresenta, il popolo cerca Gesù. Perché siete qui? Per Gesù. Siete qui per il Signore. Siete qui perché sapete che senza di Lui non si può vivere. Ne avete fatti tanti di incontri, però ne avete bisogno. Ne avete bisogno. Perché avete già assaporato il Signore e sapete che Lui è uno sposo anche tanto, è tanto bello e anche tanto esigente. Allora lo sposo qualche volta ci dice, volete venire dietro a me ancora? E noi ci pensiamo qualche volta, però se non andiamo dietro a Lui ricadiamo nelle vecchie paure. Ritorniamo a bere il vino vecchio, abbiamo già il calendario delle cose che faremo e non gustiamo invece questa luce, questo dono grande dello Spirito Santo. Oggi che è il Sacro Cuore, chiediamo questa grazia, un cuore nuovo. È bellissimo, guardate, mi dà tanta gioia vedere persone avanti con l'età libere, persone libere. Mi dà tanta gioia pensare che crescendo, avanzando con l'età, possiamo recuperare sempre di più una libertà. Mi dà tanta gioia questo, pensare che l'età non è un problema alla libertà, ma che l'età, anzi, può andare proprio d'accordo con questa pagina del Vangelo. È bellissimo vedere una persona che desidera essere otri nuovi, che desidera cambiare dentro. Non semplicemente quindi avere tutti i carismi, perché i carismi sì, desideriamoli, ma i carismi devono avere qualcosa di nuovo, cioè il tuo cuore, perché lì alberga la carità che è la madre di tutti i carismi e tu devi essere nuovo dentro, capite? Se no sei un sacerdote del Vecchio Testamento, hai i carismi ma li hai in maniera strumentale. Per noi i carismi non sono strumenti, sono manifestazioni della carità, ma la carità alberga in un cuore puro, in un cuore buono, in un cuore docile, in un cuore che si spende per il Signore. Allora chiediamo a Gesù questa grazia, è la prima messa, e chiediamo che il cuore proprio cambi e che noi possiamo essere allegri, contenti. Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Se il Signore, come ha promesso, ci ha cambiato il cuore di una persona determina lo stile di quella persona. Il cuore che cambia, quando cambia il cuore, il Signore ti dà il suo cuore. E così proviamo a sentire fortemente quello che è accaduto e pensiamo così, con questi sentimenti che sono nuovi, che sono di carità, di amore, di compassione, di giustizia, di pace, di pietà. E considerate come una tentazione quando tornate a pensare le cose di questo mondo, le cose che vi tormentano. Gesù vi ha dato un cuore nuovo, la pace sia con voi, ha detto, e quindi, ecco, viviamolo veramente così questi tre giorni, sapendo che poi in questo cuore ci sono gli altri, è anche il cuore degli altri, il mio non è solo mio, il mio cuore è il cuore di tutti in Cristo. Il mio cuore è il cuore di tutto, per cui io non posso andare a dormire tranquillo perché ho il mio gruzzoletto di opere buone, sto a posto. Il mio cuore è il cuore di tutto, se uno soffre, tutti soffrono. Questo è un cuore grandissimo, capite, quello che ci dà il Signore, grandissimo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.